Sì, le domande direi che sono veramente a tutto campo, per cui non è facile rispondere. Posso dire le mie opinioni, anche perché non tutte riguardano il campo, ecco, che comunque sia. Indicato in questo lavoro, però in gran parte sì, ecco. La prima domanda, la signora mi chiedeva se è rimasta sconvolta, come tanti credo che hanno letto quell'articolo sul giornale, ma anche prima, no? C'erano già stati molti altri esempi anche negli anni passati.
Era per dire più.
Ecco, no? Comunque ce ne sono sempre di questi casi non soltanto uno rimane sconvolto dal fatto che dall'irresponsabilità, no? Dal vuoto totale che viene fuori da questi episodi, no? Cioè di ragazzi che non capiscono le conseguenze delle proprie azioni, perché fondamentalmente è questo, no? Non hanno imparato che le azioni hanno delle conseguenze, magari si divertono, perché poi quando gli si chiede perché hai fatto una roba di questo genere, ma così volevo divertirmi, oppure addirittura una cosa anche molto più grave, no? Addirittura uccidono una persona e poi vanno a chiedere scusa, no? Cioè come se la scusa, no? Cioè di fronte alla morte di una persona fosse, cioè c'è una tale sproporzione che uno dice, ma questo dove vive, no? Questa ragazza è di una immaturità, queste persone sono, ecco, dove stanno, no? Cioè come si può pensare, scusa, no? Ma mi scuso, come se avesse fatto appunto una bravata, no? L'omicidio di una persona, che è anche quello di mettere, o non sapere che mettere delle pietre sul binario di un treno vuol dire provocare una strage.
Anche più di una persona.
Una strage vera e propria. Ecco, questo naturalmente è poi ancora peggio, perché c'è l'altra parte della faccenda, che ci sono dei genitori che addirittura convalidano, no, questa, legittimano questa posizione, dicendo effettivamente, e questo io lo so anche parlando con gli insegnanti, che proprio quando era successo un fatto, mi sembra vicino a Volvera, vicino a Torino, no? Anni fa, che avevano buttato le pietre e hanno ammazzato una persona che stava andando con il marito, no? In vacanza, che poi c'era stato il processo e tutto quanto. Mi ricordo di questo, che degli insegnanti mi avevano detto che nella loro scuola qualcuno aveva cercato di fare lo stesso, buttando dalla finestra della scuola, no, degli oggetti, no? L'insegnante aveva chiamato i genitori di questi ragazzi dicendo, ma è una cosa inammissibile, no? Una cosa di questo genere. I genitori dicevano, ma che cos'è, una baranda? No? Allora questi qui buttavano degli oggetti, anche lì poteva passare qualcuno sotto, no, questo qualcuno poteva essere ferito, ammazzato, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che questo è una sorta di mostra, no? Cioè quanto ci siano fette di società, però io non vorrei dire che tutti i giovani siano così, né che tutti i genitori siano così. Perché molto, cioè, si fa a volte anche una generalizzazione indebita, perché i casi di questo genere vengono molto spesso così, molto, molto amplificati, no? E allora sembra che tutti siano in questa maniera, tutti i genitori siano addirittura arrivino a queste, non so, per me è una forma di assoluta diseducazione, ecco, no? Cioè i genitori che si comportano così, e naturalmente i ragazzi mostrano un vuoto pneumatico nel cervello, no? Oltre che, se non peggio, no? Molto peggio, di responsabilità. Però appunto, intanto questo è una cosa che, voglio dire, non la generalizzerei oltre ogni modo, no? Però è indicativa di qualche cosa, no? Cioè della difficoltà educativa che c'è anche nelle scuole e nella famiglia anche, no? Della responsabilità, cioè, perché credo che questo oltretutto sia un fatto molto italiano, non ho dei dati per dire che sia esattamente così, ma temo che sia un fatto molto italiano, perché non che non succedano casi di questo genere in altri posti, perché succedono, ma negli altri posti succedono che queste cose vengono controllate, vengono sanzionate molto, molto gravemente, cioè non si concede spazio alla giustificazione che possa essere una bravata. Cioè c'è un livello che non è tollerabile, e questo bisogna dirlo, perché ci sono in altri, io ho degli esempi di altri paesi in cui queste cose non sarebbero, non solo queste dove si uccide ovviamente, ma cose anche molto più limitate che vengano tollerate. No? Cioè come, o che non vengano punite in forme magari diverse che non siano, cioè magari appunto facendo quelli che imbrattano i muri, per dire altre cose, facendogli ripulire, cioè dandogli delle cose educative, no? Cioè di, ma comunque sanzionatorie, perché devono capire il significato di quello che hanno fatto, cioè devono assumersi la responsabilità delle loro azioni. Allora, il nostro paese da questo punto di vista io credo che abbia un deficit proprio generale, che riguarda anche il fatto che, di come funziona la giustizia, di come funziona, cioè anche di una serie di impunità, no? Cioè di forme di impunità che sono in Italia abbastanza, non neghiamolo, insomma, sotto gli occhi di tutti, e che questo generi anche una sorta di mancanza, ecco, di senso di responsabilità nelle persone, solo la scuola, anche la scuola io credo che abbia molto spesso sia un po' una barriera contro questo, là dove funziona, certo, dovrebbe funzionare meglio nel creare il senso di responsabilità. Tra l'altro lo dicevo anche prima, forse non l'ho detto questo, ma là dove c'è un maggiore insegnamento alla responsabilizzazione, no, perché si è costruito un fattore di responsabilizzazione, no? Ricordava nell'introduzione, io non mi sono potuta soffermare perché sono andata un po' troppo per lunghe, ma appunto dove c'è un fattore di responsabilizzazione, ecco, si creano circoli virtuosi, quei circoli virtuosi ci sono. Allora, il fattore della responsabilizzazione si può creare in tantissimi modi, non solo in famiglia, naturalmente anche i genitori hanno un compito, e nella scuola anche, perché nella scuola, ad esempio, no, cioè prevedere che certe regole vengano rispettate, magari decise insieme anche le regole, no? Perché anche dalle interviste risulta qui molto bene, dalle interviste anche dai, no, che un insegnante dice, c'è stato il caso di una ragazza che ha fatto una cosa molto grave, no? E che poi non se ne rendeva nemmeno conto, no? Allora gli si è fatto studiare il regolamento di istituto scolastico, e poi questa ragazza, no? Cioè gli si è fatto studiare, capire, e non sotto forma, diciamo, di gogna pubblica, no? Ma sotto forma di comprensione delle regole e di chiarimento di quelle che sono, rispetto, diciamo, al fatto che uno non può fare quello che vuole, perché ci sono anche gli altri, non si può danneggiare, ad esempio, un bene pubblico. Ecco, tutti questi aspetti qui, ad esempio, fanno parte dell'educazione implicita, no? Di una scuola, ad esempio, non danneggiare la palestra, no? Cioè ci sono, in palestra spesso i ragazzi prendono le scarpe di ginnastica, le buttano, no, le buttano sui muri, e così tutto il resto vengono tappezzate, no? Dall'impronte, no? Perché si divertono a vedere le impronte sui muri. Ecco, io parlavo anche con un insegnante di questo, la prima cosa da capire, da fare, da insegnare, è la responsabilità verso un bene che è un bene pubblico, quindi da difendere. Questo poi riguarda, questo però adesso è molto più diffuso, non è che sia così, questi casi non è che siano, diciamo, che indichino una mancanza totale di responsabilità delle nuove generazioni. Io penso che ci sia un deficit molto grave della cultura italiana, della cultura anche politica italiana su questo punto. E che è appunto, potrei sintetizzarlo proprio nel senso della responsabilità politica, che si vede anche nella classe politica, insomma, no? Cioè, quindi là dove una classe politica risulta, cioè difende i propri privilegi nella maniera in cui li difende, che appunto non ha non si dà delle regole per no, per eliminare la diciamo chi commette reati o per fare diciamo fronte a questi problemi, cosa che invece non succede, come dicono in altri paesi, questa è una cultura politica che non funziona. Cioè è una qualcosa, c'è qualcosa di deficitario molto più in alto anche, non solo verso, non solo nella popolazione. Quindi questo è un guaio. Però penso che sulla scuola potrebbe fare molto nel senso di responsabilizzazione, partendo dal discorso quotidiano proprio, Quindi si parlava prima del modello educativo. Ecco, i modelli educativi sono anche questi, non è soltanto l'insegnamento teorico, no? L'insegnamento della Costituzione. L'insegnamento della Costituzione è un punto di arrivo anche, no? Ma se l'insegnamento della Costituzione fosse fatto in maniera solo formale non servirebbe a niente. Ecco, una materia tra le altre. Allora, il problema è proprio quello di arrivare, ad esempio, a insegnare queste cose. Mi dilungo solo un po' perché qui rispondo anche ad altre domande, no, sul fatto che io non è che sia una pedagogista, quindi non studio quello che dovrebbe essere, però è chiaro che sul piano dei comportamenti, sul piano degli insegnamenti sarebbe secondo me fondamentale, lo si vede anche poi dai risultati, insegnare alcune cose, no? Cioè appunto nei comportamenti, insegnare a rispettare le regole, insegnare a rispettare le cose pubbliche, i banchi, la palestra, gli oggetti, eccetera, ma anche le forme di argomentazione. Cioè appunto si diceva della televisione, c'è la televisione che impazza, ma in televisione noi che cosa vediamo? Noi non vediamo un reale dibattito. No, un pluralismo in cui le posizioni diverse argomentano. Noi vediamo delle caricature. Io sono stata rimasta sconvolta dalla caricatura in una trasmissione di Porta a Porta, era tanto per vedere, ma comunque era una vecchia trasmissione in cui si facevano vedere, no, si mettevano in contrapposizione, no, per far vedere le differenze di religione, no, all'interno Islam, cattolici, eccetera, si faceva vedere la donna marocchina con i tacchi a spillo alti così e la minigonna che diceva delle cose molto banali anche, no, così truccatissime, eccetera, dall'altra parte la ragazza con il velo che esprimeva idee molto, molto, molto integraliste. No, quindi le caricature erano queste. Era perfetta la caricatura, no? Cioè era lo stereotipo dico, ma allora uno che guarda queste cose qui che cosa capisce? No, che cosa capisce? Niente. Ma questo poi è solo uno dei tanti esempi. Allora, ad esempio in televisione, che è uno spazio pubblico, su cui, e questo è anche gravissimo, perché in Italia, ad esempio, l'informazione, sapete che c'è un indice di libertà, no, dell'informazione, noi siamo dopo il, come si chiama, il Burundi, oppure un'altra cosa, al 54esimo posto. Allora, ad esempio, la scuola potrebbe insegnare a discutere. Allora, insegnare ad esempio che non si parla quando parla un altro, no? non si interrompe. Noi abbiamo talk show in cui politici si interrompono, non si capisce più niente, uno interrompe l'altro, non rispettano i turni di parola, non danno argomentazioni, dicono opinioni senza avere dati da difendere. Allora, una scuola cosa dovrebbe insegnare? Dovrebbe insegnare che si rispettano i turni di parola, che si argomentano le proprie posizioni, non che si dicono in maniera apodittica, no? Ma che si argomentano le proprie posizioni. Questo, se non è il compito della scuola, lo può fare qualunque insegnante, non ci vuole un insegnante di educazione civica, lo può fare qualunque insegnante questo. Allora, questo è un modo che, e questo lo può fare naturalmente anche associazioni, anche altri tipi di di, diciamo, agenti, no, nella sfera pubblica possono farlo. Certo che noi non abbiamo dei buoni esempi, perché appunto in quella che è parte della sfera pubblica, cioè la televisione pubblica, questo non avviene, e non avviene nemmeno nel Parlamento, non avviene perché il Parlamento è assolutamente indebolito. Non si trova, ecco, quello che è un dibattito neanche a quel livello lì. Quindi questi aspetti qui sono molto deleteri, per cui la scuola, è vero, ha ragione lei, no, a dire che la scuola è un po' la pattumiera, no, di tutte queste contraddizioni, di tutti questi problemi che dovrebbe risolvere, no? Che non c'è però a livello generale di società e di cultura politica. Allora fa ancora più difficoltà. Il suo compito è immane, no? Il suo compito è immane. Allora, io sono poi io sono molto d'accordo con lei che c'è una sfiducia in parte giustificata, no? L'esempio che lei faceva anche rispetto ai movimenti a cui aveva partecipato in passato. E quindi su questo voglio solo fare ancora un piccolo esempio, che è questo: il movimento cosiddetto dell'Onda, che in realtà è anti-Gelmini, no? Cioè quello che tutti abbiamo conosciuto dalle pagine dei giornali, in realtà, no? Cioè, quando una delle principali accuse, una delle principali, diciamo, scintille, no, dell'esplosione è stata la critica alla mancanza di democraticità del progetto Gelmini, cioè quando, perché la proposta, il decreto legge, sia quello Tremonti che quello Gelmini-Tremonti, chiamiamolo così, tutti e due avevano di mezzo Tremonti, durante l'estate, la pausa estiva, poi non sono stati assolutamente discussi. Allora, le interviste che io ho fatto a studenti, genitori, insegnanti, erano tutti incavolatissimi, no, su questo punto in primo luogo, che non sono mai stati interpellati. Poi il decreto legge è una forma chiaramente si salta il problema della rappresentatività e quindi del coinvolgimento del Parlamento, eccetera, eccetera. L'abbiamo visto ancora adesso, no? Come è passato, e come è chiaro che un movimento poi fa quello che può, no? Poi dopo un certo periodo di tempo tende a venir meno, ma se vogliamo tornare sul movimento, ho molte cose da dire. Non so se sia del tutto finito, ma certo questo governo ha cercato in ogni caso, attraverso dei rimandi opportuni, il rimando della scuola superiore, di dividere anche molto gli interessi che erano in gioco. In ogni caso, non mi voglio soffermare però su questo, perché sennò le domande sono troppe. Ci ritornerei volentieri, perché è un discorso che mi interessa molto. Ecco, quest'idea però di cui ho già anche parlato, cioè che diceva un intervento, questa sottolineatura della contraddizione tra i valori formali che si insegnano a scuola e la cultura giovanile che si definiva come cultura alla Grande Fratello. Senz'altro è una delle cose che provocano questa, chiamiamo, crisi anche di legittimità, e anche questo che con la scuola, diciamo così, di massa, no? Sono emerse, cioè la cultura giovanile è diventata diversa dalla cultura scolastica, no? Molto, ancora di più che in passato, no? Si è già cominciato negli anni 60, no? Che è già cominciata a venire fuori una cultura giovanile che non era più identificabile con la cultura scolastica, ma che aveva una sua elemento anzi di forte contrasto con la cultura scolastica, e adesso ancora di più. Ma non è soltanto il Grande Fratello, è anche il linguaggio che si usa, cioè anche gli insegnanti lo mettono in luce, la difficoltà usare un linguaggio che è molto 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 giovanile, appunto, un lessico che si nutre no, che si nutre di internet, ma che però ha anche certe forme di apertura, ce le ha, e quindi ad esempio gli insegnanti dovrebbero anche cercare in qualche modo di studiare forme di incontro con questi linguaggi e di riuscire a trovare punti di incontro, perché non sono tutti negativi. No? Cioè, là dove ci sono sgrammaticature eccetera le trovo io all'università, per carità, ma questa è una compito che dobbiamo andare alla scuola media, non neanche alla scuola superiore, per vedere certe cose che non funzionano, no? Perché io correggo l'ortografia nelle tesi, mi sono, no? Tesi di studenti, correggo l'ortografia, non credo che sia mio compito farlo, eppure lo faccio perché non mi piace di vedere certe cose nelle tesi, però non sarebbe certo mio compito farlo. E allora, questo per dire che questo certo è un punto, come si può dire, è un dato di fatto, ma questo è un dato di fatto non solo in Italia, è un dato di fatto dappertutto. Da noi c'è di più questo aspetto del Grande Fratello, di una televisione pubblica molto, molto, molto dequalificata, eccetera, no? Su cui bisognerebbe intervenire, bisognerebbe che la società civile dicesse delle cose, invece c'è un grande silenzio in questo momento, E anche questo bisognerebbe che sui giornali, cioè queste cose si discutessero, che la politica intervenisse su questo molto di più di quanto non faccia. Perché queste effettivamente sono scelte anche politiche, insomma, su come funziona la televisione pubblica, per dire. Quale educazione alla cittadinanza oggi è possibile? Ma cioè, indubbiamente senz'altro è vero quello che ha detto nell'intervento, cioè che partendo dal fatto che no, l'identità nazionale, tanto l'identità nazionale da noi non è mai stata molto forte, quindi non è che qui si può dire che si indebolisca, è già sempre stata debole, gli insegnanti stessi lo mettono in luce e loro stessi lo rilevano anche delle loro interviste, e quindi il problema è senz'altro quello di un ampliamento dell'idea di cittadinanza, anche per, come ho detto, le trasformazioni che questo ha avuto con le forme di immigrazione, di differenziazione culturale, e soprattutto io sono perfettamente d'accordo con l'intervento con questo intervento quando sostiene che una preoccupazione, no? Di un ripiegamento sui valori localistici. Allora, anche qui è un problema politico, perché con il decentramento dell'istruzione, l'istruzione diventerà praticamente gestita dalle regioni, e quindi se noi avremo un insegnamento, ad esempio, di, non lo so, di storia celtica oppure di... Non mi stupirei molto, perché è chiaro che qui è una questione politica, la questione di, va bene, il decentramento può funzionare per certe cose ma non per altre, no? Allora bisogna mettere dei paletti molto chiari, bisogna dare delle indicazioni su che cosa si deve lasciare al centro e deve essere anzi rafforzato, e su che cosa può essere demandato alle regioni. Ma io non credo che la nostra classe politica sia in grado di fare alcunché, troveremo delle cose, vedrete cosa non la puoi, io non sono affatto ottimista. Quindi su questo non saprei neanche che cosa dire, è una questione politica, l'unica cosa che si può fare è appunto sperare che le cose cambino un po', la speranza, come si dice. Allora, poi è chiaro che anche questo, l'individualizzazione dei giovani, il fatto che, insomma, forme di socialità ce ne sono, i giovani non sono così individualizzati, cioè l'individualismo è un fenomeno generale di tutta la società, e non è una cosa su cui si possa tornare indietro, e anche non è così negativo come si dice, perché è anche una valorizzazione di libertà, di autonomia, eccetera. Se ovviamente questo però vuol dire che non si fa più riferimento ad aspetti di solidarietà, si diventa egoismo, allora è una cosa che non può funzionare naturalmente. E la scuola tende oggi, appunto, come dicevo, a sempre di più invece ad essere gestita, no, ad orientarsi sulla forma che qualcuno diceva di mera istruzione, non di formazione anche, no? La scuola non è solo istruzione e trasmissione di competenze, la scuola è anche formativa, tutte e due le cose. Quindi è chiaro che deve trasmettere competenze, perché qui c'è un problema di mercato del lavoro, eccetera, ma deve anche formare. E allora l'aspetto formativo non può essere tralasciato, perché l'aspetto formativo rientra, altrimenti non si costruiscono dei cittadini, no? Si costruiscono soltanto delle persone che professionisti, ma magari non dei lavoratori, ma non dei cittadini. Questo è sicuramente un problema importantissimo, e anche su questo ho qualche dubbio, ecco, che effettivamente si riesca a svolgere un progetto formativo che includa le cose un po' che ho detto, però qualcuno ci sta provando, no? Cioè non sono tutti, ci sono delle sperimentazioni in questo senso nella scuola. Bisogna anche questo, di nuovo si ritorna poi sempre ai problemi politici, perché molto dipende da come viene poi implementata questa cosa sul piano politico, perché se non c'è nessuno che dà degli orientamenti, se non ci sono degli incentivi in questo senso, o addirittura ci sono dei disincentivi, beh, allora questo è molto grave. Allora, sono d'accordissimo anche con l'intervento che diceva che il modello istituzionale non funziona più, ma io appunto, non per questo bisogna ritornare a un modello di tipo vetero, no? Autoritario, anche perché non sarebbe neanche possibile, no? Cioè, perché l'Italia è cambiata, sono cambiati anche gli altri paesi, e non è che si può ritornare al modello dell'Italia in cui, appunto, come, cioè nell'espressione che faceva lei, no? Del notabile che anche perché è un'Italia passata, ma tuttavia, appunto, l'idea del Grembiulini, no? E anche qui a livello di nuovo politico c'è stata questa tentativa, no? Di far vedere, cioè di semplificazione, no? Del problema, che però ha molta incidenza sull'opinione pubblica, no? Perché dire il grembiulino, tutti uguali, il voto in condotta, no? Di fronte a un atteggiamento che sembra molto rassista, no? E rilassato, e che di fatto in gran parte lo è, sembra riportare l'ordine, no? Sembra che sia quella la soluzione, no? A tutto. E allora noi abbiamo avuto sui quotidiani una arretratezza del dibattito pubblico, che io adesso mi scaldo persino un po', perché quando leggevo certi articoli anche fatti personaggi che magari non hanno mai trattato di scuola in vita loro, mai, non sanno neanche cosa sia, no? Però che fanno i laudatores temporis acti, no? In una maniera banale, no? Che appunto, allora quello viene anche da dire, ma allora non c'è nessun dibattito, non c'è nessun livello di consapevolezza di questo, ma dove siamo, no? Cioè vuol dire che, perché questo? Perché della scuola, poi la cosa fondamentale è che della scuola in Italia non si è mai interessato nessuno. No, è sempre stato un campo di battaglia politico, veniva un governo e cambiava tutto quello che aveva fatto il precedente, è stato un campo di battaglia, non c'è mai stata l'idea che la scuola sia il motore di una società, la scuola e la ricerca, anche l'università, il motore di una società, se sono andate a tagliare lì, no, queste misere cose che ci sono anche nella ricerca, hanno tagliato lì, e non invece, mentre anche uno di centrodestra come Sarkozy ha aumentato i soldi per la ricerca, no? Cioè per l'università, voglio dire, noi arriviamo a questi punti, no? Che sono quasi non c'è nessun interesse per la scuola, non c'è, per la scuola, per l'istruzione, che secondo me e secondo tutti peraltro, in una società che sempre più viene definita società della conoscenza, giustamente società della conoscenza, perché è così, è la conoscenza che innova, che crea innovazione, Beh, la scuola è ancora lasciata, non c'è nulla, no? Nessun tentativo di renderla molto più adeguata a questi aspetti e soprattutto di incentivare, di promuovere l'istruzione, di aumentare, di finanziare di più e meglio naturalmente, perché io non sono certo per gli sprechi, ma razionalizzare vuol dire, non vuol dire tagliare basta, vuol dire anche vuol dire appunto migliorare, trasformare, ma anche investire nella scuola, no? investire nella scuola. Chi vuole uno sviluppo civile ed economico deve investire nella scuola. E anche attraverso la scuola, appunto, non passa soltanto un'idea di competenze, ma passa l'idea del modello di società che noi vogliamo. La scuola indica che tipo di società noi vogliamo. E questo è fondamentale. Che poi ci sia stato un modello omologativo e non integrativo, sì, certo, omologante, no, che sia stato, che l'integrazione, oltretutto, l'integrazione non è neanche una parola che mi piace tanto, no, perché effettivamente è molto un po' ambigua, no, sul piano della omologazione, no, però si usa parlare di integrazione nel senso di generare, diciamo, forme di partecipazione, di coesione, eccetera. Perché? Perché l'omologazione in un certo senso non è un buon antidoto, ecco, no? Cioè non è una buona misura, no? Perché le differenze possono essere diciamo utili a, purché non diventino, diciamo, barriere. Ecco, perché il problema è anche un po' quello, no? Che le differenze possono essere molto, molto utili nella scuola e bisogna andare incontro anche alle differenze, ma il problema è quello di che le differenze non creino segregazione, ecco, no? O che non creino appunto delle barriere. E allora l'omologazione non va bene, ma non va bene neanche la segregazione, ecco, cioè perché adesso noi in molti paesi osserviamo proprio questo fatto qui, no? Che multiculturalismo significa segregazione. No, segregazione lo vediamo in Olanda, che cosa è successo, no? Cioè nei paesi che hanno attuato di più aspetti politiche multiculturali nella scuola anche, hanno dato luogo alla scuola islamica, alla scuola le scuole sono state non solo le scuole ma anche quartieri segregati, culture segregate, e questo è un male, perché poi la comunicazione, se non c'è comunicazione tra le persone, che società è? Quindi è una cosa molto pericolosa anche questa. Quindi sulla fatto che ci sia, che la dequalificazione sia dovuta a precise volontà politiche, credo di avere già parlato abbondantemente. Cioè sono d'accordo sul fatto che sicuramente uno dei principali problemi è la progettualità politica, e se questa è su quella su quella non ho molte speranze. Thank you.